saliamo in macchina e iniziamo il nostro on the road musicale in compagnia dell'arte contemporanea. In questa prima puntata do Digital Audio and Visual Window per la rubrica When Art Listens to Music. Viaggeremo con un artista che amo molto e che fin da giovane ho iniziato a seguire col quadro mondiale che realizzò per la Biennale di Venezia del 2001, ma che ho continuato a seguire e ad appassionarmi con lavori di cicli pittorici come Mirabilandia e come Windows, per esempio. Lui è anche un docente di pittura al biennio specialistico all'Accademia di Belle Arti. Stiamo parlando di Marco Neri.
Eccoci,
ciao Marco.
Sono qua.
Aspetta che cerco di togliere l'eco, perché questa è la puntata zero di Do. È sempre stato un programma di appuntamenti reali, concreti, di aggregamento di persone, quindi ci stiamo cercando di organizzare con la radio. Perfetto, cancellazione eco, perché sennò mi torna e non sento nulla.
Infatti,
ok, perfetto. Vabbè, ho parlato di un on the road, e non è un caso in realtà, perché io so che tu, Marco, hai un'automobile di tutto rispetto. L'ho anche conosciuta personalmente, anche perché tu con quell'auto sei venuta insieme alla tua batteria da molto lontano a partecipare a un evento in cui abbiamo suonato insieme, che era Noise in Finlandia.
Esatto.
Insomma, ci hai fatto anche delle interviste dentro quell'auto, hai fatto di tutto, però una caratteristica particolare
è che ha un sacco di chilometri . E poi non mi molla mai, adesso non vorrei gufare.
Comunque, quanti chilometri ha? 800.000?
Sì, 800, adesso 800 e 6.000. E sono, li ho fatti tutti io, non è che l'ho comprata, che ne aveva già. L'ho comprata a chilometri zero e li ho fatti tutti. Per questo anche sto volentieri a casa, perché di strada ne ho fatta abbastanza, no?
Assolutamente. E quindi niente, io salirei in macchina con te e ci facciamo questo on the road ripercorrendo questi 8.000 chilometri. Sono parecchi, quindi bisogna mettersi comodi.
Sì, la mia macchina è comoda. La cosa che coincide tra lo studio e la macchina, appunto, la possibilità che non è che ti puoi mettere a leggere in macchina, o non ti puoi mettere a leggere mentre dipingi. Quello che mi accompagna è sempre musica, e quindi quando mi preparo per farmi i miei viaggioni verso nord, carico 6 CD, alcuni diciamo storici, nel senso che mi piacciono da sempre e che non tolgo mai, altri invece sono novità. Per questa specie di viaggio che ti sei immaginato e che tentiamo di iniziare, appunto, in quanto a musicisti storici proprio con cui appunto mi sento di iniziare, io credo che appunto Robert Wyatt sia fondamentale, e quindi partirei da lui. Se posso dire qualcosa su questa scelta, a parte il fatto che ad esempio la macchina è un posto ideale per ascoltare la musica, questo scorrere, questo andare, così come stare a dipingere chiuso in studio, appunto, necessita spesso di silenzio, ma spesso anche di buona musica, che non mi manca, ne ho a quantità industriali.
Ma tu so che hai un pusher di musica.
Sì, cioè un pusher, ho un negozio preferito che è a San Marino, anzi sempre che è il Music Store di San Marino.
Sì, hai anche un nome, no? Il proprietario.
Andrea Di Domenico, ma sono un gruppo di ragazzi. E hanno delle etichette, a parte che hanno tutto, ma poi hanno delle etichette particolari, fisse, non è che le devi ordinare, quindi come la Warp o altre, e quindi diciamo, ma adesso solo che è molto fuori mano, perché stando a Lecce, da Lecce a San Marino non sono più così. Quando salgo passo spesso e poi mi faccio il viaggio di ritorno con le novità che ho pescato lì. Comunque, tornando a Wyatt, Wyatt intanto è famosissimo, no? È il batterista dei Soft Machine.
È di Bristol.
A 24 anni cade da una finestra, un batterista che aveva fatto già tre dischi incredibili, no? Si spezza la schiena, Dopodiché appunto rimane, cioè per un batterista poteva essere assolutamente la fine, non hai più la mobilità delle gambe, non puoi più pigiare sui pedali, insomma. Ma al contrario dell'arrendersi, cioè, lui, innescato anche da tutti gli altri musicisti che frequentava, come appunto Chris Carter, gli Henry Cao, così, che iniziano a fare concerti per raccogliere finanziamenti e potergli regalare una casa senza barriere architettoniche, inizia un percorso di trasformazione. Quindi questo limite estremo, il fatto di essere un batterista anche abbastanza scatenato, anche come performance che faceva la batteria, se avete visto qualche video di Matching Mall ad esempio, si vede bene come interpretava il batterismo. Insomma, aiutato da Fred Frith, diventa praticamente completamente cantante e tastierista, e continua a suonare nei suoi dischi la batteria, ma solo ovviamente usando le braccia, cioè senza usare gran casse e Charleston. Insomma, il primo disco che fa è in questa nuova versione, si chiama Rock Bottom, cioè culo di pietra, ed è proprio l'uscita da questo tunnel dove questo musicista appunto diventa una figura magica, mitica, cioè una specie di angelo che esce dal rock per entrare in una dimensione tutta sua, che poi ne sancisce appunto la sua grandezza fino ai nostri giorni, perché tutti i musicisti di stasera sono tutti vivi e vegeti, per fortuna, sì, nonostante l'età, perché Wyatt ha più di 80 anni.
White è anche diventato, insomma, un attivista politico, lui.
Esattamente, molto attivo.
E tra l'altro anche nel testo della canzone che hai scelto per stasera si sente.
Ti sento malissimo però, sai, adesso.
Mi senti adesso?
Sì, meglio.
C'è un po' di ritorno qua, purtroppo.
Infatti, sento. La questione è questa, che quando praticamente nell'84 esce Old Rotnet, io ero un ragazzino, avevo 16 anni, forse non li avevo neanche compiuti. Ascoltavo Joy Division, Tuxedo Moon, insomma tutto quello di Bauhaus, no? E passo davanti a questo negozietto che c'era in questa cittadina dove abitano ancora i miei, vicino a Forlì, e vedo in un'anta questa copertina completamente arancione, in un'anta di questo negozio che vendeva wifi e non aveva praticamente uno spazio interno per vendere LP, ma li metteva veramente in vetrina come se fossero due ante di due finestre. Quando apriva il negozio, praticamente queste copertine entravano sul loggiato che ti trovavi a attraversare camminando, no? E io vedo questo disco arancione dipinto con delle piccoli motivi dentro sotto questo fondo arancione, e entro, me lo compro, e il proprietario mi guarda come un po' stupito, perché appunto vedendomi così giovane interessato a Wyatt, mi dice: guarda, è molto bello, è appena uscito. Insomma, mi compro questo disco, torno a casa e praticamente quel disco mi cambia la vita. L'anno dopo, perché io volevo fare il batterista, non volevo fare il pittore, io pensavo di dedicarmi completamente alla musica. L'anno dopo poi appunto praticamente sono uscito anch'io inavvertitamente da una finestra che è completamente virtuale ovviamente, no? E ho capito che in realtà la pittura era quello che faceva per me, perché me l'ho comprato la batteria ma stavo in un condominio, quindi non la potevo suonare, e in più il silenzio della pittura ti permette di fare in qualsiasi orario senza disturbare nessuno, senza dover coinvolgere altri, insomma, praticamente nell'85 inizia a dipingere. Quindi quell'uscita dalla finestra, saranno state le ante di quel negozio, ma quell'uscita dalla finestra che ha cambiato la sua vita, ecco, lui con quel disco devo dire che ha cambiato anche la mia,
anche la tua. E allora, quel disco si chiama Millennium?
Siccome Old Rotnet è molto famoso, diciamo, quello che ho scelto per stasera è una cosa più recente e meno conosciuta, molto meno conosciuta, però più ritmata e insomma, che mi sembra adatta per iniziare anche con un certo ritmo, ed è appunto
Another Great Victory.
They heard restless stirring down wilderness way, and a something that filled them with fear and a deep dismay. It could steal all the children, consume the civilized world. Something had to be done to contain, destroy whatever it was. Over the moat, the wall, in through the windows and under the bed, it could take away our freedom and our television, our right to reply. Again, drive a tank through our backyard. They started to cut back on welfare and school, defense a priority. Everyone agreed, or it would come up over the most of all, undermine all our values overnight. The bombs got crept up before dawn's dirty light. Behind them, the safe. Secretive night, then a bellow rang out.
Marco, mi senti?
Sì.
Ok, aspetta che ti faccio tornare un po' di volume. Ci sono stati un po' di problemi tecnici durante il pezzo, purtroppo. Però comunque vi invitiamo ad andare ad ascoltare The Millennium and Other Great Victory di Robert Wyatt. E bene, quindi continuiamo adesso con la nostra playlist di Marco Neri, che stasera è qui con noi, che mi ha accolto nella sua macchina, nella sua meravigliosa Passat, per andare a fare questo on the road finalmente, perché mi ero stancato di stare in casa. E allora, quindi adesso cominciamo invece a parlare di un artista, insomma, che mi piace molto, che mi ha fatto conoscere Marco con un regalo bellissimo, un album, un CD di Gonja Sufi. Ci sono un po' di aneddoti interessanti e abbastanza divertenti, e che vorrei che ci raccontasse Marco. Tu quando hai scoperto Gonja Sufi?
Io l'ho scoperto, mi sembra, sulla fine, sarà stato 2008-2009, e praticamente il disco era del 2007. L'ho scoperto al Music Store di San Marino, appunto.
Ah, ecco.
La linea che unisce questi autori, appunto, che ho messo in fila, è un po' quella anche dello stare appartati. Cioè Gonja Sufi addirittura è stato talmente appartato che ha scelto di vivere nel deserto.
Ma questa cosa mi ha sempre affascinato tantissimo. Ma lui da solo?
Lui con i suoi figli e la sua moglie, ha tre figli. E alla domanda come mai avesse scelto di stare, nonostante sia famoso in tutto il mondo, come mai avesse scelto di stare, di abitare nel deserto, la risposta fu che lui non ama le comodità. E rispetto alla questione della musica, rispetto alla vita, così lui rispose, appunto: io prima di tutto sono un padre, poi sono anche un musicista, però la mia prima occupazione è quella di fargli papà. Quindi lui sta nel deserto a fargli papà dei suoi tre bambini senza comodità, e fra l'altro ha fatto anche un disco insieme alla moglie. E un'altra delle cose che accomuna a questi artisti, ad esempio nel caso di Wyatt, le copertine dei dischi di Wyatt sono dipinti dalla moglie, che è artista e dipinge, quindi c'è un rapporto tra musica e pittura. E in una di queste copertine si racconta proprio la loro dimensione domestica, cioè la finestra con i loro gatti, lei in casa, lui in casa sulla sua sedia, insomma, quindi diciamo c'è una dimensione familiare e domestica che fa sì che questa musica in realtà in una dimensione familiare e domestica sia l'ideale.
Ovviamente, poi lui è un mix un po' particolare, perché lui è di San Diego, ho visto, ma in realtà ha origini afro-messicane, cioè ha padre africano e madre messicana.
Sì, e poi appunto è un personaggio molto mistico, molto molto particolare,
molto sufi.
Infatti viene considerato lo sciamano della musica elettronica. Lui incide per la Warp, e spesso, soprattutto il disco che ha avuto più successo, cioè quello che l'ha proiettato appunto su scala mondiale come una star, che ha ribaltato appunto la musica a livello mondiale veramente, è stato fatto in collaborazione con Flying Lotus e Gaslam Killer, che sono altri due suoi coetanei.
The Sufi and the Killer, se non sbaglio.
Come?
Sufi and the Killer.
Sì, a Sufi e a Killer. Uno è il Sufi, che è lui, e l'altro è il Killer.
Certo.
Ma c'è anche la collaborazione di Flying Lotus, e quindi c'è, diciamo, una dimensione, se vogliamo, più sexy e lenta, che è quella nera che aggiunge nella produzione Flying Lotus. Un'altra dimensione più isterica e bianca, che è quella di Gaslam Killer. E poi c'è la sua voce.
Anche lui è un barbone, tra l'altro.
Lui è?
Un barbone, no? Questa barba molto lunga. Loro due anche stanno molto bene dal punto di vista estetico insieme.
Sì, comunque appunto Gaslam Killer è tutt'altro che mistico.
È il killer, lui è il killer.
E comunque appunto la miscela fu esplosiva, tant'è che tutti e tre poi ebbero...
Perché poi Gaslam Killer fu quello che produsse il primo... Cioè, lo produsse lui, il Gonja Sufi, praticamente. Lo lanciò lui.
No, fecero il disco tutti insieme.
Ah, tutti insieme.
I brani, i brani sono di Conciafufi, però vengono prodotti e vengono suonati, siccome sono due DJ, ad esempio Gazan Filler usa moltissimo i dischi anche di chitarristi turchi, ma lui mescola diverse dimensioni, anche molto etniche.
Certo, che adesso ascoltiamo.
E quindi praticamente tutti pensavano che Conciafufi fosse un mago dell'elettronica e che tutto quello che compariva nei suoi dischi fosse completamente preso da computer o dischi. In realtà moltissimo del disco, moltissimo della sua musica è realmente suonata dalla sua band, che è quella che io vidi a Bologna nel 2011, quando iniziavano a proporre il secondo disco, che poi è uscito di lì a poco.
Che anno era quello del concerto?
Non ho sentito.
Che anno era quello del concerto di Bologna?
2011. Che finì malissimo, cioè che praticamente cominciò e poi saltò tutto. Successe che praticamente, siccome allora diciamo il disco, quello che l'aveva appunto fatto conoscere nel mondo, era del 2007, ma sicuramente quei brani lui suonava già dal 2005. È chiaro che nel 2011 lui si presenta con una nuova scaletta, con dei nuovi brani, no? Mentre e io infatti ero già anni, continuavo, anche quello che ho regalato a te appunto, continuavo a comprare lo stesso disco e mi presentavo a casa di amici regalandolo come una buona bottiglia di vino che però non finisce mai. E infatti è bello tuttora, insomma, si regge benissimo il tempo ed è stato veramente rivoluzionario. Addirittura artisti jazzisti di fama mondiale hanno orecchiato parecchio da quelle invenzioni. E comunque appunto io mi presento pensando ci sarebbe stato all'Inca Bologna, pensando ci sarebbe stato il finimondo, andai per cercare di avere i posti, cioè i posti
migliori, certo,
possibile, sì. Al palco andai nel primissimo pomeriggio, tipo alle 3 del pomeriggio, e praticamente arrivai che c'ero solo io, quindi parcheggiai, né biglietti, niente, attraversai tutto il parcheggio e mi trovai appunto in questo spiazzo con tre musicisti e lui. Proprio loro erano appena arrivati.
Io hai molta fiducia nell'umanità, per questo lì. Credevi che ci fosse più.
E poi abbiamo iniziato da soli, c'erano dei ragazzi molto giovani che stavano appunto mangiando qualcosa, cucinando qualcosa per loro che avevano viaggiato, insomma. E io mi misi a chiacchierare un po' e lui si è reso conto che conoscevo tutto quanto, tutta la sua discografia, insomma, e gli chiese appunto: ma quando è che fai un disco nuovo? Lui mi ha detto: stasera ti faccio sentire i pezzi nuovi che ho preparato per quello che sarebbe stato poi Callus, che è veramente tostissimo, che è il suo ultimo disco ed è una meraviglia, però è molto più difficile, diciamo, meno
da battesimo,
light, è molto meno light di quello precedente,
okay.
Che io adoro, insomma, e in più è fatto completamente con la band, per cui è proprio un crossover proprio pesante, nero, veramente molto intenso, e quindi mi dice: ti voglio in prima fila, ti voglio lì davanti, ok? E questo me lo dice praticamente al pomeriggio. Io vado a mangiarmi qualcosa, poi mi piatto in prima fila. Il punto è che in questi centri sociali non è che c'è un orario stabilito, quindi dalle 7 di sera, alle 6, alle 7 di sera, il concerto è iniziato in realtà alle 2 di notte, ma io non mi sono stoico, non mi sono spostato di un millimetro da lì. Mi sono beccato prima un concerto di elettronica, se posso dirlo, tremendo veramente, a tutto del gruppo Spalla. Che veramente suonavano a un volume infernale, erano insomma
non per quello che non c'era nessuno
godibili, e comunque non ho mollato. Dopodiché appunto mentre io stavo lì attaccato al palco, dietro si riempie tutto il locale, quindi c'erano centinaia e centinaia di persone, e inizia ad esserci una discreta resta, tanto che non ci si riesce neanche più a muovere, cioè non riuscivo neanche a girarmi, però ero schiacciato sul palco. Insomma, esce Conciafufi, comincia con questa roba nerissima, veramente profonda, lenta, malata, torbida, ma bellissima, e io rimango sconvolto dal fatto che appunto è di un'intensità dal vivo incredibile, tant'è che lui cantava piegato in due e io anche ero piegato in due anch'io, per tanto che spingeva in basso. Insomma, alla fine del primo brano si inizia a sentire parte del pubblico che protesta perché prospettavano di sentire ancora per l'ennesima volta il disco che tutti conoscevano, che però aveva già 4 anni.
Sì.
Lui riparte con un altro brano, cominciano i fischi perché questi facevano tipo le richieste, capito? Chiedevano i titoli. Insomma, al secondo brano succede, io mi giro dicendo guardate che insomma si stava incattando, anche il gruppo si stava incattando, perché appunto le richieste di brani coprivano praticamente i brani stessi, che erano bellissimi, però appunto dovevano essere un po' più tranquilli quelli del pubblico. Insomma, a un certo momento lui rovescia tutto, buttano giù tutto, batteria, microfono, tutto quanto, prendono e se ne vanno, ma al terzo pezzo. Allora io mi sono girato e ho detto con questi qua, ma vi rendete conto? Cioè, e questo qua mi ha risposto, questo il pubblico mi ha risposto, la gente è venuta qui per ascoltare qualcosa di preciso. A quel punto lì ho detto vabbè, allora vai a casa e mettiti sul disco. Comunque appunto, siccome erano tantissimi e io ero fra l'altro il più vecchio, perché avrò avuto 45 anni, anzi no, 43 anni, e loro erano molto più giovani di me, anche quando sono più giovani di me, decisi di tagliare la corda.
Allora, mettiamo la quinta e ascoltiamo
dimmi.
Change,
perché appunto Change è un cambio, quello di Wyatt, è un cambio quello di Gonja Suf, è un cambio quello che stiamo attraversando, e quindi mi sembra. E qui sentite il basso che è suonato, cioè si sente che c'è una parte di elettronica sovrapposta fatta dai due geni che abbiamo detto prima, ma c'è una
su una base acustica che ci godiamo adesso con Change, Gonja Sufi. Eccoci qua, tornati. Abbiamo ascoltato Change di Gonja Sufi. Quindi, Marco, ci sei? Sei connesso ancora?
Sì, sono qua.
Sei ancora qua? Ok, dai, ce la facciamo. E passiamo quindi al pezzo numero 3 della playlist, che è, che è un brano di Anima, se è corretto, di Tom York, che amo molto. I am a very rude person. Perché hai scelto questo brano, Marco?
Beh, Tom York, sempre a proposito di musicisti che fanno parte di gruppi e poi si mettono praticamente a lavorare da soli, come ha fatto Wyatt, Tom York è appunto il cantante, il frontman dei Radiohead, e nel caso appunto nei suoi confronti c'è proprio una coincidenza anche di età, nel senso lui è del 68 come me, abbiamo la stessa età, e nei percorsi di ognuno ci sono curiosamente delle affinità. Devo dire che io all'inizio, nei primi album dei Radiohead, non è che li amassi e non li seguivo. Loro partono da una canzone, dal rock, da una forma canzone molto...
Vero.
Anche scontata in un certo senso, però con una personalità che già cominciava a
emergere,
a farti sentire. I miei esordi, diciamo, nella pittura, perché ovviamente... e che coincidono come anni, primi anni 90, fine anni 80, primi anni 90, così, io studiavo la forma quadro e soprattutto nella sua dimensione del paesaggio, quindi stavo studiando delle forme che mi permettessero di iniziare a concepire il quadro in una maniera il più singolare possibile, ma che ovviamente facevano riferimento a delle cose che erano ovviamente classiche.
Sì.
E quindi diciamo la forma canzone o la forma quadro di quel periodo, visto che abbiamo la stessa età, può darsi, anzi credo sia proprio un percorso che si affianca,
cioè la stessa età di Tom,
tutti e due allora, e poi tutti e due ognuno a modo suo ovviamente, però abbiamo avuto questa tensione sempre più minimale, sempre più asciugata, avvicinandosi magari a cose più sperimentali e più vicine a quello che...
In Anima, scusa appunto, se ti interrompo, allora, c'è una collaborazione di Tom York con Nigel Godrich.
Sì, ma che... diciamo, anche con Flying Lotus ha collaborato.
Anche con Flying Lotus, anche... esatto, c'è...
Sì.
C'è il suo zampino anche in Anima, che torna un po' in tutta questa playlist tua.
Diciamo, alla fine tutto torna. Comunque appunto... Anche Tony York per esempio, sono tutti cantanti, no? Che hanno un'idea del ritmo molto particolare, che hanno un'idea della musica che diventa sempre più radicale, sia Wyatt, sia Gonzo Sufi, sia Tom York, e che praticamente nel caso di Tom York ha questa coincidenza anche con diciamo il percorso mio a livello proprio di età, cioè attraversare, inventarsi un gruppo alla fine degli anni 80, primi anni 90, e poi da lì iniziare a costruire delle sintesi che diventano sempre più originali e interessanti.
E allora andiamo con I Am a Very Rude Person. Thank you. Eccoci qua, allora, bellissimo anche questo brano. Passiamo alla traccia numero 4. Hai scelto Bibio.
Esatto.
Hai scelto Bibio, ho visto una cosa che
allora,
a me
Bibio
personalmente interessa molto.
Della World.
Che sì, ho visto che ha collaborato in termini proprio autoriali in qualche modo con i Boards of Canada, che è un gruppo che mi è sempre piaciuto molto, un progetto che mi è sempre piaciuto molto. E in che modo? Inserendo, inglobando all'interno di alcuni loro album proprio le tracce di Soundscape che lui andava a registrare, e questo mi ha incuriosito molto, e quindi sono contento che tu l'abbia scelto. Ma perché l'hai scelto tu?
Ma perché appunto per una sorta di affinità rispetto a questi artisti. Intanto, allora, la radicalità di ognuno di questi, nel senso Bibio è un altro artista insieme a Gonzo Zuffi della Warp. La Warp è nota ed è, diciamo, il top per quello che riguarda l'elettronica e la ricerca più avanzata, più gli esperimenti più estremi, appunto, si trovano tutti lì, e normalmente è una garanzia. La cosa veramente geniale di chi dirige appunto la Warp è che non solo però non è così settaria, perché Bibio è un chitarrista fondamentalmente, è un chitarrista anche abbastanza freak, perché appunto se vedete appunto le sue immagini sembra un personaggio degli anni 70 che suona a chitarre acustiche con i suoi capelli lunghi, sembra veramente proiettato in una dimensione fuori dal tempo e anche fuori dal contesto della sua casa discografica. La grandezza della Warp è capire e accettare grandi artisti anche se sono lontani dal suo, diciamo, genere ufficiale. Rispetto ai brani che abbiamo sentito fino adesso, diciamo, la costante, essendo io un batterista mancato, e quindi diciamo l'aspetto ritmico, come si vede poi anche nei miei quadri, nei miei lavori, cioè è tutto molto, ci sono pochi colori e molto ritmo in tutto quello che faccio da sempre, e quindi questa è una forma di batterismo visivo, se vogliamo. Non è un caso che Wyatt sia stato un batterista e sia una persona appunto molto molto dionisiaca, nonostante la sua situazione fisica, che appollina nell'insieme. Gonzo Zuffi tiene presente il ritmo e come, ok? E come questo brano dimostra di Thom Yorke, c'è un'idea di ritmo, nonostante sia appunto anche Thom Yorke un cantante, sono tre cantanti eccezionali, un ritmo veramente molto sofisticato, molto molto moderno, molto intelligente. In questo caso invece cambiamo completamente dimensione, perché siamo in una dimensione completamente melodica, armonica, ma quello che manca un po' come tassello, ma si unisce agli altri, è che anche Bibio è molto singolare, è molto appartato, ha una ricerca completamente personale, e quindi diciamo va a completare tutte le varie possibilità che all'interno dell'espressione anche visiva ci possono essere, da fare un lavoro completamente ritmato e duro nei suoi passaggi per far vincere il ritmo, per far trascinare lo sguardo dal ritmo, oppure anche l'ascolto dal ritmo, a passare invece a momenti di ammorbidimento e poesia totale data dal
E poi Bibio ha anche un po' una passione per la folk, no?
Come?
Ah, cioè, anche una passione per la folk, Bibbio.
Sì, ma e poi in tutto questo fa anche dei brani completamente di elettronica, perché ovviamente è liberissimo, cioè veramente si trovano i suoi dischi tutto e il contrario di tutto, ma si riconosce sempre per questo tocco incredibile, per questa conoscenza speciale che ha della musica anche dal punto di vista...
E quindi qual è il titolo del brano che hai scelto, Marco?
Come?
Qual è il titolo del brano che hai scelto di Bibbio?
Non mi ricordo.
Down to the Sound.
Non mi ricordo assolutamente.
Kisses that lingered for hours, too hard for covers or windows to be closed. The garden noises penetrate the slumber. Without child to neither of us, it's like there's a halo or a ring of fire. I'm not considering the young. Everything that's magical enough is in here with. The sunshine being taken by the downpour, surely it would suit me down to the sound. The beam of light that sweeps across your pillow flickers through the leaves.
Eccoci qua. Bene, quindi stiamo andando bene con questo On The Road e siamo già a un buon chilometraggio, devo dire.
Sì, molto rilassati adesso, no? Con queste
brani. Ci godiamo il paesaggio.
La cosa anche curiosa di questi personaggi è che sono tutti dei solitari. Cioè, anche Bibbio fa tutto da solo, a casa. È una dimensione molto domestica della musica, dove sovrappone, suona tutti gli strumenti. Lui stesso canta sopra, è una dimensione veramente familiare e quindi praticamente fa un po' quello che fa Wyatt.
È veramente un buon compagno di viaggio, devo dire, per andare in macchina. Sì, è veramente ottimo.
Sì.
E adesso invece andiamo a parlare, a riparlare invece, perché ne avevamo già un po' parlato all'inizio, The Gas Lamp Killer.
Gas Lamp Killer. Questo che ho scelto come ultimo brano è praticamente una specie di gancio per parlare poi delle collaborazioni, diciamo, irrinunciabili, quando praticamente due artisti fanno un pezzo di strada insieme, si trovano benissimo, poi ognuno fa la propria strada e poi dentro, in questo caso qua, dentro a un disco di Gas Lamp Killer molto più recente, lui stesso chiede a Gonzo Sufi di cantare una sua invenzione. Ovviamente Gas Lamp Killer è un batterista, esattamente come Wyatt, non esattamente, nel senso che Wyatt è un grandissimo batterista, Gas Lamp Killer è un batterista diciamo molto divertente ma molto meno dotato, ma ha una concezione della musica assolutamente aperta e incredibile. E quindi lui che cosa fa? Sempre su quest'idea di ritmo che ho detto, porta spinge un po' tutti quelli che ho messo dentro, usa i dischi appunto a disposizione, che lui prende e trasforma e rimanipola, per cui lui non è che in questo caso voi sentirete degli archi, ma non sono suonati da nessuno, però appunto attraverso queste miscele di dischi anche presi da chissà dove, io beccai questo giro di chitarra da un famoso chitarrista turco, che però fa appunto la musica popolare turca, che dentro al disco di Gonca Sufi, invenzione di Gazan Killer, diventava una bomba assoluta. In questo caso qua la grazia e l'aspetto divertente, l'aspetto inventiva di Gazan Killer unita a questo canto sempre consumato, sempre rovinato, sempre un po' straziato di Gonca Sufi, secondo me danno
i suoi danno i frutti.
Molto intensa.
Assolutamente. E allora Marco, io ti ringrazio tantissimo e ti saluto. E grazie di aver fatto parte di questo esperimento un po', dove ho dovuto fare anche un po' il tecnico, però alla fine ce l'abbiamo fatta. E è stato un bellissimo on the road con te. Ci vediamo presto, non vedo l'ora di suonare insieme a te.
Capiterà, dai, ci inventiamo qualcosa appena si esce da sta situazione.
Ciao Marco.
Un abbraccio, ciao.
Do me a favor and cut your way out of your heart. It's doing us no good. Do me a favor.
Eccoci tornati, e bene, la prima puntata, anzi la puntata zero di Do Digital Audio and Visual Window è finita, e adesso ci colleghiamo prima telefonicamente e poi le lasciamo la diretta con la grandissima Sanja Pupovac. Vediamo, proviamo a chiamarla, vediamo se è in casa, credo di sì,